Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Benvenuti e benvenute a Radio Calacuta, trasmissione del lunedì sera di Radio Blackout, dedicata alle sonorità del continente africano. Parleremo nel nostro viaggio settimanale del Ruanda. E sì, perché proprio il 7 aprile del 1994 iniziava quello che fu definito il genocidio più impressionante dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, dal giorno successivo alla morte del presidente Juvenal Habyarimana, che fu ucciso in seguito all'abbattimento dell'aereo su cui viaggiava di ritorno da Dar es Salaam, il Ruanda fu attraversato da un'ondata di violenze genocidarie per 100 giorni fino al 4 luglio dello stesso anno. Le milizie paramilitari Interahamwe, esponenti dell'esercito nazionale, amministratori locali e semplici cittadini di etnia Hutu, aizzati dalla feroce propaganda di Radio Mille Colline, che invitava a sterminare gli scarafaggi, uccisero sistematicamente membri delle comunità Tutsi e gli Hutu moderati, massacrati a colpi di macete e armi da fuoco, e le vittime furono circa 800.000 sotto gli occhi della comunità internazionale. Le responsabilità storiche del colonialismo belga, con l'introduzione delle divisioni etniche fra Hutu e Tutsi come strumento di controllo politico, ormai sono ben evidenti, ma anche il ruolo della Francia, dell'allora presidente Mitterrand, è stato a lungo oggetto di speculazioni. Parigi è stata accusata di aver garantito la copertura politica al regime di Habyarimana e di aver addestrato e armato l'esercito ruandese e le milizie Hutu, e di aver dato appoggio anche al governo dell'Hutu Power. E l'accusa è anche quella di aver supportato le forze armate ruandesi di fronte all'avanzata dei ribelli del Fronte Popolare di Liberazione, nonché di aver offerto protezione agli autori materiali dei massacri attraverso la costituzione di una zona sicura al confine con lo Zaire di Mobutu. Ruanda ha cambiato volto, il governo del presidente Kagame ha dato comunque un impulso politico allo sviluppo del paese, potenziando i sistemi educativi e sanitari, adottando una politica di programmazione economica e anche di promozione turistica. Kigali ha dei tassi di crescita molto sostenuti, quote importanti di investimenti esteri. Chiaramente il rovescio della medaglia è rappresentato dalla natura autoritaria della leadership di Kagame, che è stato rieletto nel 2017 con il 98,8% dei consensi. E quindi in questa trasmissione noi racconteremo un po' gli antefatti, questo genocidio, partendo dalla colonizzazione belga e dal ruolo molto importante e rilevante che ha avuto la Chiesa.
Il 6 aprile del 1994, quando l'aereo sul quale volava il presidente ruandese Juvenal Habyarimana e il suo omologo del Burundi venne abbattuto da due missili sparati dal campo dove si trovava la guardia presidenziale. E le autorità annunciarono il coprifuoco, i miliziani dell'Hutu Power e i soldati governativi presero il controllo della capitale e fu l'inizio del massacro, un massacro già pianificato, già preparato, incitati dall'emittente radiofonica Radio Mille Colline. Gli estremisti Hutu, nell'arco di tempo che va dall'aprile a luglio del 94, scatenarono un vero e proprio genocidio costato quasi più di 800.000 morti fra Tutsi e Hutu moderati su una popolazione di circa 7 milioni di abitanti, e provocarono centinaia di migliaia di profughi e l'inizio di una guerra che ha insanguinato la regione dei Grandi Laghi, coinvolgendo potenze occidentali e stati africani.
Tanya nyine
Ma ciò che è avvenuto in Ruanda ha radici lontane, perché infatti prima della colonizzazione occidentale gli Hutu, i Tutsi e i Twa, i Pigmei, coesistevano da tempo immemorabile. Infatti parlano la stessa lingua, il Kinyarwanda, praticano gli stessi culti religiosi. Il Ruanda e il Burundi erano degli stati retti da monarchie, dominati da clan o da famiglie. Si poteva essere ricco o povero, allevatore o agricoltore. I Tutsi erano da sempre proprietari di grandi greggi, mentre gli Hutu erano contadini. Una struttura sociale divisa in caste, organizzata in maniera feudale, tipica di una società agricolo-pastorale. E i colonizzatori, prima i tedeschi, poi i belgi, che si stabiliscono nel Ruanda e nel Burundi, e trovano dinanzi a loro delle relazioni sociali molto più complesse di quelle che si erano immaginati. Infatti queste categorie di Hutu e Tutsi non rappresentavano una razza ben determinata, ma piuttosto una casta, una categoria morale quasi, tant'è che nel Kinyarwanda, nella loro lingua, non esisteva il termine razza. Così quando un Tutsi si comportava male, rubava del bestiame o diventava povero, fino a perdere le sue bestie, poteva essere retrocesso e trattato come un Hutu, e inversamente un Hutu che possedeva un gran numero di mucche poteva accedere al rango di Tutsi. E il colonizzatore non coglie queste sfumature, perché al colonizzatore gli è molto più familiare il termine di razza. E così l'intrusione europea nella società tradizionale del Ruanda e del Burundi, società che avevano un loro ritmo di sviluppo fin dal XV secolo, ha falsato completamente i rapporti sociali, cioè li ha ridisegnati secondo un modello gerarchico di tipo europeo e li ha razzializzati. E soprattutto importanti fazioni dei gruppi, di ogni gruppo sociale, hanno interiorizzato questa visione gerarchica del colonizzatore e ricostruito mentalmente la propria storia.
Ehi, 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 bounce, bounce, boom. Yo, welcome to my land of a thousand, thousand hills. Yeah, welcome to the land of a thousand, thousand hills.
E quindi dicevamo come in Ruanda il potere coloniale belga, che aveva bisogno di dividere queste popolazioni per meglio dominarle, si basò su delle teorie razziali odiose. Da una parte la teoria amitica, per cui i Tutsi provenivano dagli altipiani dell'Etiopia, dall'altra alcune teorie sulla supremazia razziale che si rifacevano appunto a teorie ormai, insomma, che poi furono anche la base del certo razzismo, per esempio in Germania negli anni 30. E basandosi su queste odiose teorie razziali, il potere coloniale belga identificò i Tutsi come l'élite dominanti di cui fidarsi, e definirono in pubblicazioni pseudoscientifiche i Tutsi come veri giganti che regnano su un popolo di negri e formano una razza superiore di signori. Sono slanciati, hanno il naso diritto, la fronte alta, le labbra sottili. Insomma, furono i colonizzatori belgi a piantare il seme di questo odio etnico con, bisogna dirlo, l'ausilio volenteroso della Chiesa Cattolica. In questo compito si impegnò a fondo il padre bianco francese Léon Classe, uno dei primi e più entusiasti sostenitori dell'ideologia etnica, che imporrà una netta discriminazione a favore di Tutsi nelle scuole cattoliche, e divenuto vicario apostolico del Ruanda nel 1922 fece pressioni sul rappresentante del governo affinché venissero destituiti tutti gli Hutu da posizioni di governo locale. Il messaggio dei missionari divulgò la questione razziale e contribuì alla creazione di stereotipi che, manipolati da ideologi senza scrupoli, sono serviti poi a alimentare l'odio e giustificare la violenza interetnica. E questo sistema di divisione etnica furono riservate ai Tutsi incarichi privilegiati, una scolarizzazione più alta e compiti di governo a scapito della maggioranza Hutu. Ma anche quando il Ruanda venne scosso dal vento dell'indipendenza africana alla fine degli anni 50 e l'élite Tutsi cominciano a richiedere più autonomia e la fine del monopolio della Chiesa sulle istruzioni, i belgi allora si rivolgono agli Hutu, perché hanno visto il loro potere in pericolo e seguendo una grottesca teoria secondo cui la maggioranza era oppressa dalla minoranza Tutsi. E questo avviene con l'appoggio ancora una volta di ambienti dell'azione cattolica legati alla Democrazia Cristiana. Nel 1959 gli Hutu si ribellarono e sulla base del manifesto dei Bahutu del 57, che denunciava il monopolio politico, economico e sociale di Tutsi, presero il potere compiendo strage di Tutsi che furono pinti e allestiti.
Gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant trois mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption, je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi.
E questo processo che avvenne verso la metà degli anni 50, in cui finalmente l'élite Hutu trova un eco favorevole insieme alla Chiesa Cattolica, avviene anche perché erano cambiati i missionari. Prima erano i padri bianchi, abbiamo parlato padri bianchi francesi, abbiamo parlato dell'impegno soprattutto di Léon Classe per quanto riguarda le teorie pseudoscientifiche riguardo alla superiorità razziale di Tutsi. E invece i padri bianchi francesi se ne vanno dal Ruanda e lasciano il posto ai fiamminghi, che si sentono più vicini ai contadini che sono Hutu, che sono considerati oppressi e disprezzati. Una nuova generazione di missionari che rivive quello nel Ruanda, quello che è successo in Belgio nel movimento fiammingo, dove l'indipendenza del paese fu costruita dalla borghesia francofona, che nei primi anni occupò tutti i posti importanti, e i fiamminghi ricordano ancora la loro emarginazione politica e culturale. Quindi nel Ruanda i missionari si identificano con gli umili contadini e si promettono di dare un esito alla loro lotta, incoraggiando le rivendicazioni dei primi intellettuali Hutu che sono sostenuti dalla Chiesa. Intellettuali Hutu che con il loro testo fondatore della rivoluzione Hutu, che porta la data del 1957, il manifesto dei Bahutu, denunciano il monopolio politico, economico e sociale dei Tutsi, e la Chiesa Cattolica approverà parola per parola questo testo, e nel novembre del 59 scoppierà quella rivolta che verrà definita l'ognissante ruandese, in cui appunto gli Hutu prendono il potere e la reazione degli Hutu è tanto più violenta in quanto è incoraggiata dai belgi. E questa rivoluzione Hutu porterà appunto alla formazione ideologica di questa ideologia del potere Hutu, dell'Hutu Power, e contemporaneamente comincerà a spingere i Tutsi alla fuga. Nel 62 il Ruanda ottiene l'indipendenza e il nuovo potere Hutu impose delle leggi razziali vere e proprie che impedivano ai Tutsi rimasti di lavorare nell'amministrazione pubblica e di insegnare. Mantenendo la tradizione importata dai belgi nel 1936, tradizione di istituire una carta di identità etnica per gli abitanti del Ruanda, e durante il genocidio del 94 fu proprio la carta di identità etnica quella che poi, diciamo così, stabilì il destino dei singoli, perché su questa carta c'era scritto se uno era Hutu o Tutsi. Nel 74 invece la monarchia fu rovesciata da un golpe militare di Juvenal Habyarimana, che era sostenuto proprio dagli estremisti dell'Hutu Power, mentre in esilio si costituiva un fronte patriottico ruandese, un movimento soprattutto Tutsi che si era rifugiato in Uganda e che diede inizio a un processo di liberazione dei Tutsi in esilio. L'FPR aveva appunto le sue basi in Uganda e si unì all'opposizione armata contro il dittatore Idi Amin, contribuendo alla vittoria di Yoweri Museveni e soprattutto sostenendolo nella lotta contro Milton Obote. Il regime di Habyarimana era un regime corrotto e dittatoriale ed era sostanzialmente governato da una cricca che si chiamava la Kasu, che faceva riferimento alla moglie Agathe, una cricca che faceva affari. E questo regime a un certo punto nel 1990, dopo che c'era stata l'apertura con il discorso di Mitterrand riguardo alla democrazia in Africa, quindi si sono aperti un po' dappertutto in Africa dei tavoli di negoziazione con l'opposizione, questo regime non avrebbe avuto scampo se non fosse stato per l'aiuto della Francia subentrata al Belgio come potenza neocolonizzatrice, tant'è che con le armi e con i soldi francesi gli Hutu addestrarono dei veri e propri squadroni della morte. E in Ruanda poi l'opposizione si faceva sentire con grandi manifestazioni, e a un certo punto Habyarimana fu costretto dalla situazione interna, dalle pressioni esterne, a firmare gli accordi di Arusha nel 1993, degli accordi che stabilivano una condivisione del potere con i Tutsi, ma contemporaneamente però preparava quelli della morte, i cosiddetti interamue, che venivano armati con i macete grazie ai soldi francesi, interamue, milizie che presidiavano ogni comune, e cominciarono a circolare liste di Tutsi e Hutu moderati, tant'è che secondo l'ambasciatore belga in Ruanda già nel 92 gli Hutu avevano creato uno stato maggiore segreto incaricato dello sterminio dei Tutsi. Nel frattempo l'FPR ha cominciato un'offensiva per entrare in Ruanda e quindi il potere Hutu si preparava allo sterminio totale, anche se da una parte sembrava cedere con gli accordi di Arusha, ma tutto questo nella totale indifferenza e complicità sia delle Nazioni Unite che della potenza coloniale francese.
Hata kumwambie arudhie, ye hata bakia, hata jiende ya juu ya weye.
Ana hangayika. E l'ala dura del regime che non ci stava, era composta soprattutto da appunto la Casu, e cioè la sua Agatella, la sposa, la moglie, poi ufficiali superiori che temevano l'arrivo dell'FPR, il colonnello Bagosora, che fu quello che animò questo colpo di Stato, i capi politici dell'Hutu Power, gli estremisti Hutu, che si erano costituiti in ogni partito e avevano reclutato appunto le milizie armate con i macete, e quindi erano pronti, quando Abiarimanà tornò con il suo Falcon da un incontro all'estero, lo abbatterono. Cominciò questo massacro che era già predisposto, già preparato. La sparizione del presidente rispondeva a un doppio obiettivo, quello di aprire il potere all'ala più radicale del regime, diretta appunto dal colonnello Bagosora, e poi di creare questa alchimia, questo mélange di odio, di paura, che permetteva di associare tutta la popolazione Hutu a questa impresa di sterminare i Tutsi. Parliamo un po' delle stime di questo genocidio. La verità delle cifre è veramente implacabile. In un primo momento Human Rights Watch aveva stimato in 507.000 il numero di Tutsi uccisi, cioè il 77% della popolazione che era stata censita come Tutsi. Il Ministero ruandese dell'amministrazione locale degli affari sociali invece ha pubblicato successivamente un censimento più preciso. Si parla di 1.047.017 vittime dichiarate e di 934.218 vittime effettivamente, come dire, verificate sul campo. In seguito la giurisdizione dei Gasasa, e cioè dei tribunali, la giustizia sull'erba, come si dice in Kinya Ruanda, dei tribunali popolari che poi sono stati instaurati in tutto il paese per appunto giudicare i responsabili di questo genocidio. Questi tribunali hanno perseguito circa 818.000 persone, che corrispondono all'11,4% della popolazione totale e al 25% della popolazione fra i 15 e i 54 anni. Questo vuol dire che almeno il 25% della popolazione ha partecipato a questo genocidio. Se noi pensiamo che l'esercito ruandese non aveva più di 50.000 soldati, si stima che più di 1 milione di persone abbiano direttamente partecipato al genocidio dei Tutsi e al massacro degli Hutu che si opponevano al regime di Abiarimanà, e Hutu che sono morti per una cifra tra i 10 e i 30.000 vittime. Per spiegare questa impresa di morte, i fattori, diciamo così, le spiegazioni non mancano. Si sono esercitati sociologi, economisti che hanno avanzato appunto come spiegazione la povertà aggravata dalle politiche di aggiustamento strutturale, la sovrappopolazione, il desiderio di accaparrarsi i beni dei vicini, e gli psicologi che hanno descritto una situazione di anomia, di scomparsa, di affossamento delle norme morali, una corrosione dei valori tradizionali dovuti anche a questo scontro quasi di civiltà, di culture con la religione cattolica. I politici clini anche al revisionismo che hanno sottolineato come la guerra esplosa in maniera decisiva nel 90 in seguito all'offensiva del fronte patriottico ruandese. Altri analisti hanno denunciato invece l'ideologia dell'odio che è stata seminata da Radio Mille Colline, la politica di esclusione dei Tutsi che è stata portata avanti fin dopo l'indipendenza, il rifiuto di dividere il potere, l'impunità nei confronti di coloro che si sono macchiati di crimini perché erano convinti comunque di svolgere un dovere patriottico. La cosa impressionante è che tutti quelli che hanno denunciato questa situazione nei Gasasa hanno detto che hanno denunciato il ruolo dei partiti politici, gli ordini dati dai borgomastri, dai sindaci, dai capi delle cellule, quindi una sorta di genocidio decentralizzato che si svolgeva in maniera quasi simultanea in tutto il paese, malgrado l'anarchia apparente. E nonostante tutto, gli ordini erano chiaramente formulati con una finalità evidente, quello di far scomparire la popolazione Tutsi del Ruanda.
Black holes.
Black holes.
Black holes. Black holes. Black holes.